Lezione numero 11, prima parte, siamo alla giornata di martedì 7. Allora, questa idea di verità come riconoscimento aveva dentro di sé una coloritura platonica, perché il riconoscimento rimandava in qualche misura sempre a un processo di rammemorazione o comunque all'idea che la verità consistesse nel mostrare le cose prive della casualità e della variabilità delle condizioni in cui esse sono sommerse. La verità consiste in una sorta di idealizzazione. Sto facendo riferimento ad alcuni passi di pagina 146 di Verità e Metodo. Quando riconosciamo qualcosa come tale, quando cioè incontriamo qualcosa che ci appare immediatamente più vero di ciò che abitualmente abbiamo sotto i nostri occhi, in questo momento è come se lo avessimo fissato nella sua essenza, liberato dalla casualità dei suoi modi di apparire. Dunque, Gadamer cerca di rendere conto di questa esperienza complessa che è una sorta di incontro con l'ignoto che però nel momento in cui si verifica si rivela la cosa che noi conosciamo da sempre senza poterla mai riscontrare, questa specie di contraddizione interna all'esperienza della verità. È al di là delle cose che ci sono note, ma non è qualcosa di puramente sconosciuto, anzi è qualcosa che probabilmente noi conosciamo da sempre, ma che solitamente non incontriamo. È dunque qualcosa con cui abbiamo perduto il contatto, qualcosa che riguarda noi stessi, abbiamo detto in primo luogo, per cui possiamo dire che l'incontro con la verità non è semplicemente l'incontro con qualcosa di totalmente altro, ma è l'incontro con noi stessi, è l'incontro con quella parte altra di noi che ci appartiene più che mai, ma che noi non frequentiamo, che noi non conosciamo adeguatamente e che per tanti motivi anche evitiamo in maniera più o meno deliberata. Allora, questo schema, cioè di una verità che si conquista spogliando il reale della sua casualità, della sua contingenza, risalendo in qualche misura a una fonte, questa idea è senz'altro presente in Verità e Metodo, ma questa idea si rivela per tanti aspetti problematica quando noi la carichiamo del compito a cui dovrebbe assolvere, e cioè del fatto che è proprio questa idealizzazione che rende presente ciò di cui stiamo parlando, lo rende più presente. A pagina 33 del testo di La verità della parola, Gadamer sottolinea proprio questo aspetto. Che cosa fa l'arte? L'arte è tale non perché si occupi di certi contenuti ad hoc. Dunque l'arte non ha degli oggetti suoi propri specifici e non ha nemmeno, come dicevamo, delle parole che sono di per sé poetiche o artistiche. Chi affronta il problema dell'arte in questo modo batte una via che, diciamo, lo allontana dal nucleo fondamentale della questione. Questo pensa Gadamer. Dunque, come ribadisce chiaramente a pagina 33, parte superiore della pagina, non ci sono oggetti poetici, c'è solo una rappresentazione poetica degli oggetti. Come si ottiene questa rappresentazione poetica? Una prima risposta può essere una risposta che è stata fornita, diciamo, da pensatori come Aristotele, consiste nel fatto che l'arte sarebbe più universale, la poesia, ad esempio, sarebbe più universale della storia, nel senso che non descrive le cose come realmente accadono, ma come potrebbero accadere. In qualche modo le porta alla loro essenzialità, e per Gadamer questo processo è un processo che si può tradurre nei termini di una idealizzazione. Se noi prendiamo, diciamo, il lavoro dell'artista che plasma la sua materia come una forma di idealizzazione, cioè una trasfigurazione ideale del contingente, noi finiamo davanti a questo enigma, perché ciò che è idealizzato nella parola poetica, seconda metà della pagina, in realtà viene fuori come un reale concreto, che è più reale del reale. E non soffre del pallore dell'idea indirizzata all'universale, come capita altrimenti a ciò che è idealizzato. O, parafrasato in forma affermativa, un periodo che contiene invece un punto interrogativo. Allora, il problema è proprio questo. Se noi concepiamo il lavoro dell'arte come una semplice traduzione della contingenza nella essenzialità della forma, in realtà adottiamo un criterio che non è del tutto adeguato. Perché? Perché quello che viene fuori, in questo caso nella parola poetica, non è semplicemente un'ombra della realtà, non ha quel pallore dell'idea che appunto non ha più in sé la vitalità del reale, che è fatto anche e soprattutto di contingenze e di particolarità, non ha più quel pallore, ma anzi è più reale del reale. Quindi come si arriva al reale passando dall'idealizzazione? Questo è il punto. Questo è letteralmente un enigma. D'altra canto è vero che esiste una trasfigurazione nell'essenziale. La domanda successiva rilancia l'enigma. E come mai tutto ciò che risplende nella parola poetica ha inoltre anche parte a questa trasfigurazione nell'essenziale che solo impropriamente si può chiamare idealizzato? Allora, siamo davanti a un enigma, dice Gadamer, e dunque quel problema che tutto sommato affrontava solo lateralmente, in verità e metodo, qua diventa centrale. Dobbiamo fare i conti fino in fondo con il carattere tanto ideale quanto reale e concreto della rappresentazione artistica. Non dobbiamo accontentarci di questa trasfigurazione nell'essenziale, come dice lui, che pure c'è. Perché in realtà dobbiamo rendere conto anche e soprattutto del fatto che la parola, in questo caso, riesce a conferire realtà, riesce a produrre presenza. A pagina 32, circa la decima riga dal basso, Gadamer ribadisce che esiste il potere d'essere della parola e la violenza ontologica del discorso. Cioè, la parola ha questo potere d'essere, ha il potere di rendere, diciamo, più vero e quindi più essente ciò di cui parla. In verità e metodo, questa capacità di presenza veniva largamente riconosciuta e proclamata, ma Gadamer non si era ancora posto fino in fondo il problema di come si ottenga questo effetto di realtà, questo potenziamento di realtà, seguendo la via in realtà di una idealizzazione. Ciò che allora sembrava plausibile, oggi, cioè nel 1971, comunque nella fase matura di Gadamer, acquista invece i contorni di un vero enigma. Non può essere solo idealizzazione, anche se indubbiamente la parola poetica contiene un elemento di trasfigurazione nell'essenziale, che possiamo anche impropriamente definire idealizzazione. Dunque, Gadamer è davanti a questo problema che non vuole scansare, e per affrontare questo problema ricorre a una idea che è anch'essa, diciamo, più articolata, di verità, come doppio movimento di svelamento e insieme occultamento. Questa verità può essere conseguita soltanto se la parola poetica, prende la forma di un testo e in particolare prende la forma di un testo enunciativo, diventa cioè una ausage che si avvale di un elemento strutturale che è l'elemento del Gebilde. Il termine Gebilde viene tradotto in questo testo, è un termine abbastanza rompicapo, non c'è un equivalente in italiano. Viene tradotto in questo testo con viene sciolto in una coppia di elementi, di solito un sostantivo e un aggettivo, a pagina 35, all'undicesima riga dall'alto si ricorre alla locuzione costruzione linguistica. Il Gebilde è un insieme. È dunque una costruzione, certamente, è un composto unitario che, nel caso della parola letteraria, assomma e, diciamo, unifica in se stesso due componenti fondamentali. Il movimento del senso e il movimento del suono. Terza ultima riga dal basso di pagina 34. Ogni testo poetico è un Gebilde, nel senso che è una costruzione. Ogni testo poetico, o più in senso lato, diciamo, ogni testo letterario, cosa vale naturalmente anche per un romanzo, no? Cioè è una costruzione, è una composizione, dove a un certo punto non si può più modificare nulla. Quindi il Gebilde è una, diciamo, costruzione compiuta in se stessa. Ed è però una costruzione linguistica che consta di questi due elementi fondamentali, cioè il senso delle singole parole, delle singole proposizioni che vengono utilizzate e che ha un suo movimento. E la dimensione invece del suono, che in tedesco è Klang, la sonorità, la risonanza. Perché le parole non sono soltanto portatrici di un significato o di un senso, ma sono anche delle entità sonore, sono dotate di una loro sonorità che risuona in un particolare organo che è l'orecchio, ma la cosa interessante è che per Gadamer, oltre all'orecchio esterno come organo di senso, senso come sensibilità, ma senso anche come significato, in qualche modo, non c'è dunque solo questo orecchio esterno, ma c'è anche un orecchio interno, è la dimensione dell'ascolto silenzioso della parola. Questa dimensione dell'ascolto silenzioso, quindi dell'orecchio interno, è ciò che permette al Gebilde diventare realmente, effettivamente presente. In soldoni, noi non possiamo modificare nulla in un componimento poetico e quando lo leggiamo entriamo in una trama di rimandi che sono semantici, ma sono anche sonori. Più in particolare Gadamer parlerà, come vedremo, del ritmo che, unito, diciamo, alla componente semantica produce il tono del discorso. Ecco, questi mezzi linguistici hanno la capacità di trasformare gli elementi stessi di cui si servono. Tutte le parole, tutte le proposizioni che entrano a far parte del Gebilde, fuse con la dimensione ritmica, con la dimensione metrica, con la sonorità propria di ogni singola vocale, di ogni singola consonante, di ogni singola parola, questo impasto di elementi fa sì che la parola di cui si compone il Gebilde acquisti una nuova capacità di dire, cioè diventi più dicente rispetto, diciamo, all'uso abituale che noi ne facciamo.